Cambogia, Phnom Penh, 1967. C'è uno studente come tanti altri, si chiama Ted Ngoi, e ha 25 anni. E c'è una studentessa, Sugantini Kun, il suo nome è di origine tamil e significa profumo. È la figlia di un alto ufficiale del governo e della ragazza più irraggiungibile della città, sempre circondata da sorveglianti come una principessa, ricchissima e bellissima. Come tutti gli studenti della capitale, Ted è innamorato di lei, ma sa di non avere, almeno sulla carta, alcuna speranza. A differenza di lei, Ted viene da una modesta famiglia, per metà cinese, di un povero villaggio al confine con la Thailandia, e non c'è una sola possibilità al mondo che un ragazzo come lui possa arrivare anche solo a parlare con la bella Sugantini. Ma un giorno Ted scopre che la sua piccola stanza al quarto piano di un palazzo senza ascensore si affaccia proprio sulla villa dove vive Sugantini. E così, ogni sera, Ted si siede sul davanzale della sua finestra aperta e suona il flauto. È una musica triste e disperata che echeggia sulla città silenziosa e persino la madre di Sugantini, sentendo quella melodia struggente, non può fare a meno di notare che chiunque la suoni deve essere profondamente innamorato. Una notte, vedendo Sugantini sul balcone, Ted decide di passare all'azione e scrive un messaggio in cui dice di essere lui il suonatore di flauto e di vivere proprio di fronte. Lo avvolge intorno a un sasso e lo lancia sul balcone della ragazza. Per giorni non riceve alcuna risposta, ma poi i servitori di Sugantini si presentano alla sua porta con una risposta. Nel biglietto della ragazza c'è scritto: «Mi piace come suoni il flauto, è meraviglioso, commovente». I due iniziano quindi a scambiarsi messaggi e un giorno Ted, a cui non mancano né il coraggio né l'iniziativa, le scrive: «Cosa succederebbe se decidessi di saltare nella tua stanza?» E Sugantini risponde: «Stai attento, se sbagli stanza finirai in quella di mia madre». Sugantini pensa a uno scherzo, ma Ted invece fa sul serio. Una notte di pioggia, nonostante gli uomini di sorveglianza armati e i cani da guardia, si arrampica su una palma da cocco e lì scavalca il filo spinato e riesce a entrare nella villa dalla finestra di un bagno lasciata aperta. A quel punto tenta la sorte ed apre la porta di una camera da letto ed è quella giusta. Sugantini è nel suo letto addormentata. Ted la sveglia, lei sta per urlare, chiamare aiuto, ma poi lo riconosce. È Ted, il suo compagno di scuola, quello che suona il flauto per lei tutte le sere. Lei gli chiede cosa ci fa lui lì. Lui le risponde di essere innamorato. Lei gli chiede cosa succederà alla mattina quando dovrà andare a scuola. Lui le dice che si nasconderà sotto il letto e l'aspetterà lì fino a sera. E così succede. Lui l'aspetta, lei le porta del cibo di nascosto, fanno un patto di sangue promettendosi amore e fedeltà eterni e rimangono insieme per 45 giorni prima che Ted venga scoperto. Quando la famiglia viene a sapere della vicenda, ovviamente cerca di separarli. Impongono a Ted di dirle che non la ama e di lasciarla. E lui ci prova, le dice di non amarla, se ne va. Ma poi non resiste al dolore e cerca di uccidersi con un pugnale. Mentre Ted è in ospedale, anche Sugantini tenta il suicidio. Di fronte a una tale determinazione, la famiglia della ragazza si arrende e decide di acconsentire alle nozze. Ted e Sugantini si sposano e vivono felici per qualche anno. Ma poi, nel 1970, tutto cambia. I Khmer Rossi, capitanati da Pol Pot, iniziano la sanguinosa guerra civile contro il governo cambogiano. E Ted, che parla quattro lingue, viene arruolato come ufficiale di collegamento in Thailandia dal cognato. La famiglia di Ted si trasferisce a Bangkok, da cui ogni mese Ted parte per andare in Cambogia e raccogliere gli stipendi dei suoi soldati. Ma la situazione in Cambogia sta precipitando velocemente e nell'aprile del 1975 la capitale cade nelle mani dei Khmer Rossi. Ted riesce a fuggire miracolosamente sull'ultimo volo da Phnom Penh, ma i genitori di Sugantini non hanno altrettanta fortuna. Saranno tra i primi ad essere fucilati dalle truppe di Pol Pot. Il mese dopo, il presidente americano Gerald Ford annuncia di voler accogliere 130.000 rifugiati da Vietnam e Cambogia, insistendo sull'aspetto umanitario di questo gesto, a cui però va aggiunto anche quello politico, ovvero l'estrema ostilità che gli Stati Uniti avevano sempre dimostrato per la rivolta dei Khmer Rossi. Ted e la moglie vendono tutto quello che possiedono e salgono sul primo volo dei rifugiati, sbarcando in California con 3 figli, un nipote che avevano adottato e 2 nipotine. Come gli altri rifugiati, vengono alloggiati in un campo profughi costruito in fretta e furia in una sede di addestramento dei Marines, Camp Pendleton. Per poter uscire dal campo e trovare un lavoro, bisogna che qualche americano si faccia avanti come sponsor e gli offra un'opportunità. Per settimane rimangono al campo mentre arrivano offerte per le altre famiglie e poi, finalmente, un pastore di una chiesa di Tustin, 35 miglia a sud di Los Angeles, si fa avanti e offre a Ted un posto di inserviente. Ma $500 al mese sono davvero troppo pochi per tirare avanti e mantenere la sua numerosa famiglia. Così Ted trova altri 2 lavori. Di giorno lavorerà come inserviente, la sera dalle 6 alle 10 lavorerà come venditore e dalle 10 alle 6 di mattina lavorerà ad una pompa di benzina. Vicino alla pompa di benzina c'è un negozio di ciambelle che si chiama DK Donuts, da cui proviene un profumo delizioso. Un giorno Ted ne assaggia una e gli ricorda un dolce cambogiano, il Nom Kong. Per lui le ciambelle americane sono una Madeleine di casa. Ma mentre osserva i clienti andare e venire tutta la notte comprando caffè e ciambelle, Ted si rende conto che si tratta anche di un ottimo business. Un giorno va dalla cassiera del negozio e le chiede se $3.000 potrebbero essere sufficienti per comprare un negozio di ciambelle. Saggiamente la cassiera gli dice che sarebbero soldi buttati. Meglio invece se si iscrive al corso di formazione organizzato dalla catena a cui appartiene il negozio, la Winchell's. Ted diventa così il primo apprendista della catena di origine sud-est asiatica. Ted impara avidamente e in fretta tutto quello che c'è da sapere su un negozio di ciambelle, come prepararle, gestire le paghe, pulire, vendere, tutto. Ma impara anche dei piccoli trucchi, come quello di preparare sempre piccole quantità di ciambelle per volta, in modo che siano sempre fresche e che l'odore del forno si spanda intorno al negozio, facendo la migliore pubblicità possibile per questo tipo di attività. Completato il corso di 3 mesi, a Ted viene affidato un negozio Winchell's a Balboa Pier, una località turistica non lontana da Tustin. Sugantini diventerà il volto sorridente dietro il registratore di cassa, mentre Ted e suo figlio più giovane, Chris, prepareranno i dolci giorno e notte, dormendo in cucina. La famiglia risparmia tutto quello che può, anche riciclando i fondi del caffè, nonostante le direttive della catena siano contrarie. E un giorno Ted trova un'offerta per delle scatole di cartone rosa per le ciambelle e ne compra più che può, ad un ottimo prezzo. Quelle scatole rosa diventeranno in seguito il suo marchio di fabbrica e una vera e propria icona della cultura americana. Ma ora siamo ancora lontani dal successo e la famiglia di Ted lavora dalle 12 alle 17 ore al giorno, al completo, inclusi i figli di 9 e 10 anni, che lavorano al negozio tutti i fine settimana, mentre negli altri giorni vanno a scuola, spesso con lo stomaco vuoto e senza i soldi per il pranzo. In un anno Ted ha risparmiato abbastanza per versare il deposito per un secondo esercizio, un negozio a conduzione familiare di nome Christie's. Anche stavolta, dietro la cassa, c'è Sugantini, sempre sorridente, anche se ora è una cittadina americana e ha preso lo stesso nome del negozio, Christie. Con due negozi avviati, l'anno successivo Ted ha messo da parte $40,000 e vuole espandersi ancora. Acquista un negozio più grande e affitta il vecchio Christie's ad un'altra famiglia cambogiana di rifugiati. Gli insegna tutto quello che c'è da sapere e gli cede l'attività. Inizia così una serie di acquisizioni con lo scopo di affittare poi negozi ad altre famiglie di rifugiati. Usare i soldi per provvedere agli altri è una sensazione potente come una droga, dirà Ted più avanti negli anni. Intanto la Cambogia è sconvolta dal regime di Pol Pot. In 4 anni la brutale dittatura farà 2 milioni di morti. Nel 1978 le truppe vietnamite invaderanno il paese scacciando Pol Pot l'anno seguente e provocando un'altra ondata di rifugiati. I genitori e la sorella di Ted sono tra loro e lui provvede a sistemare la sorella in un negozio di ciambelle di sua proprietà. Ma non sono gli unici, sempre più persone si dichiarano parenti di Ted per nominarlo come sponsor e avere un lavoro negli States. Qualcuno è davvero un parente, cugini, zii, nipoti, altri no, ma Ted non fa differenza e cerca di trovare un posto per tutti. Negli anni Ted e Christy hanno sponsorizzato più di 100 famiglie, spesso prima ospitandole e poi cercando per loro case, mutui e negozi di ciambelle. I cambogiani lavorano duro, le loro famiglie sono la loro forza lavoro e alla fine il supporto di Ted si rivela non solo una strada per accogliere i rifugiati, ma anche un modello di business estremamente redditizio. Ad un certo punto le famiglie cambogiane si trovano a possedere così tanti negozi di ciambelle in California da spodestare la stessa Winchell's che prima dominava il mercato e da cui Ted aveva imparato le prime nozioni. Anche per loro Ted ha parole di gratitudine ed è quasi dispiaciuto di averli messi in minoranza. Il popolo cambogiano, dice, deve loro moltissimo. Nel 1985, dopo 10 anni dal loro arrivo come rifugiati, Ted e Christy sono diventati milionari, arrivando a possedere 60 negozi di ciambelle. Per Ted arriva il soprannome di Donut King, il re delle ciambelle, anche se i cambogiani continuano a chiamarlo Zio Ted, perché tutti si sentono un po' parenti di quello zio d'America che ha permesso loro di farsi una nuova vita. Ora possiedono macchine di lusso, una tenuta con piscina da $1 milione, vanno in vacanza all'estero. Ted ha veramente conquistato il sogno americano. E poi cambia tutto un'altra volta. Las Vegas. Ted e la famiglia ci sono già venuti altre volte a vedere uno spettacolo di magia e poi il concerto di Elvis Presley. Ma questa volta Ted è da solo e giusto per provare si è seduto al tavolo del blackjack. Prima gioca poche decine di dollari, poi l'adrenalina sale e Ted avverte una sensazione nuova, irresistibile. Alza la posta, vince, perde, vince ancora. Il vizio del gioco è già entrato in circolo nel suo sangue. Ted gioca forte, sempre di più. I casinò ovviamente gli offrono vitto e alloggio di lusso per ogni sua visita, anche perché ogni volta Ted perde dai $5,000 ai $7,000. Sparisce per giorni, trascura il suo impero e la sua famiglia, tutto pur di stare seduto a quel tavolo. La moglie e i figli lo cercano, lui si nasconde, ormai la sua mania per il gioco conta più di tutto il resto. Quando vince è contento, quando perde diventa violento, spacca i mobili, sfonda le porte, spaventa i suoi stessi figli. Poi torna a Las Vegas per rifarsi e perde ancora. Ted lo descrive come un mostro dentro di lui che lo divora e non lascia spazio per altro. Si indebita, chiede prestiti, non li restituisce. La sua fama di uomo integro e affidabile va a rotoli. Arriva a perdere diversi negozi, anche falsificando la firma della moglie per cederli. Prova a iscriversi ad un gruppo di supporto per giocatori compulsivi, ma niente sembra funzionare. «Piangevo», dice Ted, «tutti piangevano, ma dopo aver pianto tornava a giocare. Per due volte Ted si rinchiude in un monastero buddista per sfuggire al demone del gioco, si rade i capelli e passa 3 mesi scalzo in un eremo in Thailandia. Ma quando torna, il mostro è lì ad aspettarlo e tutto ricomincia come prima. È difficile spiegare, racconta Ted nella sua autobiografia, che il vizio del gioco non ha niente a che fare coi soldi. Si diventa dipendenti da una sensazione e i soldi sono solo l'ago che inietta la dose tossica. Alla fine, Christy e Ted perdono tutto, anche l'ultimo negozio, che vendono per $85,000. Mentre stanno tornando con i soldi, gli ultimi soldi, nel bagagliaio dell'auto, la polizia li ferma. Nessuno aveva pagato le ultime rate dell'acquisto dell'auto e quindi il veicolo era stato registrato come rubato. Tutta la famiglia viene portata alla stazione di polizia, dove nessuno ha il coraggio di nominare gli $85,000 nel bagagliaio, per paura di aggravare la propria posizione. Quando li rilasciano, i soldi sono spariti. Nel 1993 Ted e la famiglia sono tornati in Cambogia. Hanno perso tutto, ma per fortuna gli erano rimasti abbastanza risparmi per vivere dignitosamente nella loro madrepatria. Ora la nuova passione di Ted è la politica. La Cambogia si affaccia alle sue prime elezioni democratiche e Ted, che già negli Stati Uniti è stato un fervente repubblicano, avendo incontrato di persona Nixon, Reagan e Bush, ha fondato un partito che si chiama proprio Partito Repubblicano per il Libero Sviluppo. Ma il nome del suo partito non è molto fortunato. I cambogiani pensano che quel repubblicano sia da intendersi come contrario alla monarchia e alla famiglia reale, molto amata in Cambogia a quel tempo. E quindi i voti scarseggiano, l'impresa politica di Ted svanisce nel nulla. Allora, con i suoi ultimi soldi, decide di imbarcarsi in una complessa operazione di lobbying, cercando di favorire gli investimenti americani in Cambogia. Poi prova a finanziare un nuovo tipo di riso ibrido, che avrebbe dovuto migliorare le coltivazioni. Intanto, Christy torna negli States per la nascita di un nipotino, ma mentre è assente, Ted ha una relazione con un'altra donna. Distrutta dall'ennesima bravata del marito e vedendo tradito anche quel primissimo patto di sangue che li aveva uniti per tanti anni, nonostante tutto, Christy chiede il divorzio. Nel 2002 Ted è completamente in rovina. Tutti i suoi soldi sono stati spesi in imprese che non hanno fruttato quasi nulla e in più, dopo aver avuto un violento diverbio con un avversario politico, Ted comincia a temere per la sua stessa vita e decide di tornare in America. Arriva a Los Angeles con meno di $100 in tasca, è tutto quello che gli rimane. La sua famiglia rifiuta di vederlo e nessuno gli offre un lavoro, nemmeno per infornare ciambelle. Tutta la comunità gli ha voltato le spalle. È il punto più basso della sua vita e Ted tenta più volte il suicidio. Alla fine, pellegrinando di chiesa in chiesa, trova una vecchia donna cambogiana che gli permette di dormire nel portico della sua roulotte, offrendogli di condividere i pasti. La domenica Ted va in chiesa, dove il figlio della sua benefattrice è il pastore della comunità e inizia a studiare la Bibbia, diventando profondamente religioso. Dopo 4 anni, sempre senza un soldo in tasca, Ted torna in Cambogia, vivendo nel paese di Kep come senza tetto, finché un giorno un suo vecchio conoscente cinese gli offre di aiutarlo in un affare immobiliare. Ted negozia con abilità, l'affare va in porto e gli viene concessa una buona commissione. Da qui è tutta una serie di affari immobiliari di successo, uno dopo l'altro, sempre più grandi, sempre più profittevoli, finché torna ad essere ricco, quasi come un tempo. Si risposa e ha altri 4 figli, dimentica il passato finché un giorno una regista americana di origine cambogiana, Alice Gu, decide di scoprire come mai l'80% di negozi di ciambelli indipendenti in California sono di proprietà di famiglie cambogiane. E così i due si incontrano. Alice gli propone di tornare in America per girare un documentario. Lui rifiuta, ha paura di essere respinto da tutti, ma alla fine Alice lo convince e per Ted è una vera catarsi. Scopre che solo una parte della comunità cambogiana ha del risentimento per lui, soprattutto quelli con cui ha avuto debiti dovuti al gioco mai pagati, ma tanti altri lo ricordano e gli vogliono bene. Si riappacifica anche con la moglie, che intanto si è risposata, e con i figli. Chiede loro scusa e viene perdonato. La sua vita americana, rimasta come una storia interrotta, trova il suo finale, ed è tutto sommato un finale positivo. Nella sua biografia, Ted ha scritto che sono gli stessi istinti e la stessa propensione al rischio che hanno fatto la sua fortuna a renderlo così drammaticamente preda del vizio del gioco. Quella sensazione di ansietà distillata, come la chiama lui, quell'assaporare il rischio e il brivido prima di una decisione d'affari o di una spericolata dichiarazione d'amore, è la stessa che il tavolo da gioco dispensa all'infinito, nella sua forma più pura e pericolosa. Il gioco d'azzardo, dice Ted, è il diavolo, ma alla fine, anche se ci sono voluti più di 40 anni, ho vinto io. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!